Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata: Regno Unito, la disfatta di Starmer. Alle elezioni locali i Labour del primo ministro britannico perdono ovunque, mentre crescono estrema destra e verdi. In esteri l'analisi del voto, la Prioridad Nacional spagnola. Dopo la sanatoria di massa di migranti voluta da Sanchez, le destre del paese mettono al centro dei programmi dei loro governi regionali il concetto «prima gli spagnoli». Stallo bellico, crisi economica, malcontento. Domani la parata del 9 maggio in Russia sarà in versione ridotta, mentre i sondaggi sembrano mostrare un calo del consenso di Putin. L'ambasciatore francese torna in Algeria dopo un anno di tensioni, nel giorno in cui gli algerini commemorano i massacri di Sétif. Il tentativo di Macron di risolvere la questione, mentre la destra la cavalca. Mondialità, neoimperialismo o neocialtronismo? La difficoltà di leggere la nostra epoca in un mondo complesso e interdipendente. From Gaza with Love, il documentario pubblicato su YouTube, che racconta il genocidio dall'interno. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Siamo ancora in attesa di una risposta iraniana alla proposta statunitense nel tentativo di trovare un accordo di tregua tra Stati Uniti e Iran, mentre continuano quelle che Trump ha definito scaramucce tra i due paesi al largo dello stretto di Hormuz, ma per il momento restano scontri contenuti. Intanto però al momento appunto non abbiamo nessuna informazione, dovrebbe arrivare nelle prossime ore la risposta iraniana. Mentre l'attendiamo però noi parliamo di Regno Unito, perché lo scrutinio delle elezioni locali che si sono tenute ieri è ancora in corso, mancano ancora i risultati di Scozia e Galles, ma i dati che abbiamo ad ora ci dicono già molte cose importanti. Innanzitutto, come abbiamo raccontato più volte nelle settimane scorse, queste elezioni erano considerate una sorta di referendum per il premier laburista Keir Starmer, che da mesi vive una profonda crisi dei consensi, aggravata nell'ultimo periodo dal coinvolgimento del suo ambasciatore negli Stati Uniti Mandelson con lo scandalo Jeffrey Epstein. I risultati che abbiamo ad ora però sono sufficienti per dirci che questo voto è stato un disastro per i laburisti e soprattutto per Starmer. Sentiamo Daniele Fisichella.
Questa disfatta era annunciata e la leadership di Starmer, già messa alla prova gli scorsi mesi, è sempre più in bilico tra i parlamentari laburisti. Alcuni hanno già chiesto apertamente al premier di stabilire un calendario per le sue dimissioni, invocando una transizione ordinata. Starmer, come al solito, ha risposto di non voler mollare.
I was elected to meet those challenges and I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
Nonostante la sconfitta, il premier può contare su alcuni elementi che potrebbero garantirgli di prolungare la sua permanenza a Downing Street. Sebbene i risultati siano stati catastrofici, sono stati meno cruenti delle previsioni degli esperti. E paradossalmente i potenziali sfidanti come Angela Rayner e Wes Streeting hanno subito batoste nelle proprie basi elettorali, il che ne limita la capacità di potersi candidare alla successione. C'è poi il sindaco di Manchester, Andy Burnham, favorito da gran parte della sinistra moderata, ma al momento non può essere candidato perché non è un parlamentare. Questo stallo all'interno dei laburisti favorisce lo sconfitto Starmer. Con due guerre in corso e una crisi economica dietro l'angolo, nessuno al momento vuole fare il primo ministro. È probabile un rimpasto di governo, ma la sensazione diffusa è che l'esperienza di Starmer sia ormai agli sgoccioli, in attesa che emerga un candidato capace di sferrare il colpo decisivo.
L'altro dato molto chiaro è una crisi del bipartitismo storico britannico. I voti persi dai Labour e dai Tories sono andati infatti ai Verdi, che hanno guadagnato soprattutto tra i più giovani, e in realtà in maggioranza all'estrema destra populista di Nigel Farage con Reform UK. Ma che cosa ci dice la geografia di questi voti? Sentiamo Elena Siniscalco.
Le elezioni locali sono un fenomeno politico particolare. È difficile descriverle e predirne i risultati mentre sono ancora in corso. Ma oggi pomeriggio, mentre vanno avanti i conteggi dopo il voto di ieri nelle elezioni locali in Inghilterra, possiamo già individuare alcuni punti chiave. Queste elezioni locali, come del resto quelle dell'anno scorso, hanno rappresentato una vittoria per Reform UK, il partito di destra radicale di Nigel Farage. Le vittorie più notevoli per Reform sono state il collegio di Havering, che diventa il loro primo collegio londinese, e quello dell'Essex. L'Essex, regione a nord-est di Londra, era dei conservatori dal 2001. È un'area a maggioranza bianca, composta parzialmente dai commuters, ovvero le persone che lavorano a Londra e fanno avanti e indietro, e parzialmente da comunità costiere o rurali. Havering, il collegio di Londra, è considerato uno dei quartieri meno multietnici della capitale e ha sempre votato verso destra. All'opposto, nel collegio di Hackney, nella parte est di Londra, hanno vinto i Verdi. Hackney è una zona estremamente multiculturale, giovane, profondamente progressista, che prima apparteneva ai laburisti. È quindi evidente come il voto per Reform sia fortemente legato a delle matrici culturali radicate nel nazionalismo e come il partito abbia vinto nelle zone che si identificano più fortemente con l'immagine di un'Inghilterra bianca e tradizionalista. È anche chiaro che Reform non è più un partito marginale, ma è entrato nella politica mainstream, conquistando i voti di elettori bianchi di mezza età, abbienti, che prima avrebbero votato Conservative. I Verdi, dal canto loro, hanno consolidato la loro presenza a Bristol, diventando il partito principale. Bristol è notoriamente una città giovane, prevalentemente under 40, con molti residenti che lavorano nelle arti o nel tech. Queste elezioni locali ci lasciano con un panorama politico in Inghilterra profondamente complesso. In poco tempo siamo passati da una competizione prevalentemente binaria tra Labour e Conservative a una in cui questi due storici partiti, insieme ai liberal democratici, si devono battere anche contro i Verdi e Reform. Il voto è stato profondamente frammentario. Quello che traspare è che la società inglese in questo momento fa molto fatica a mettersi d'accordo su più o meno tutto. È fortemente polarizzata ed è disposta, nel bene e nel male, a fidarsi di nuovi politici pur di non rimanere bloccata con la vecchia guardia.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
E come in Regno Unito, il tema immigrazione continua a polarizzare le varie società europee. In Spagna, dopo la sanatoria di massa voluta da Pedro Sanchez, la destra spagnola si sta opponendo a questa, mettendo al centro dei programmi dei loro governi regionali il concetto della prioridad nazionale. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Ogni giorno centinaia di migranti senza permesso di soggiorno fanno la fila davanti ai commissariati di tutta la Spagna per presentare la domanda di regolarizzazione. Il governo di Pedro Sanchez ha approvato una sanatoria che potrebbe far emergere tra i 500.000 e gli 800.000 migranti che vivono nell'ombra e che grazie alla sanatoria potranno risiedere legalmente in Spagna. Ma la destra spagnola non ci sta e sta facendo di tutto per far naufragare la regolarizzazione. Contro la sanatoria sono stati già presentati almeno due ricorsi giudiziari, uno da parte dell'Associazione Cattolica Steuir e l'altro da parte del governo regionale di Madrid. Sostengono che la sanatoria di massa rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale, un pericolo per la sostenibilità dei servizi pubblici. Tutti e due i ricorsi sono stati ammessi, ma per il momento nel governo di Pedro Sanchez c'è tranquillità. Si tratta, sostengono, di un diversivo con l'unico obiettivo di esasperare i toni contro l'immigrazione, ma senza una base giuridica solida. Ma la risposta delle destre non si ferma al piano giuridico. Il Partito Popolare, cioè conservatori tradizionali, e Vox, il partito dell'estrema destra spagnola, hanno firmato un patto per mettere la priorità nazionale al centro del loro programma di governo. La questione è che i due partiti non si mettono d'accordo su cosa significa priorità nazionale. Per Vox significa mettere prima gli spagnoli degli immigrati. I popolari sottolineano che si premierà il radicamento territoriale indipendentemente dalla nazionalità. Il principio prevede che l'accesso ad aiuti, sussidi e prestazioni pubbliche venga assegnato in modo prioritario a chi dimostra un radicamento reale, senza citare esplicitamente la nazionalità o il luogo di nascita, per evitare conflitti con la Costituzione o le leggi europee. In pratica, però, i criteri finiranno comunque per avvantaggiare indirettamente i cittadini spagnoli rispetto agli immigrati regolari, perché è più probabile che i primi abbiano anni di residenza, scolarizzazione e contributi versati nello stesso territorio rispetto a chi viene da fuori. Il criterio di priorità nazionale è stato già inserito in due regioni spagnole, l'Estremadura e l'Aragona, dove il Partito Popolare e Vox governano insieme, e ora pretendono estenderlo al resto delle regioni dove sono in coalizione. Il governo di Pedro Sánchez si prepara però a portare la norma in tribunale, convinto che applicare criteri differenti a cittadini e stranieri rappresenta una violazione al principio di non discriminazione.
Un altro ostacolo al piano delle destre spagnole è la recente sentenza della giustizia europea che vieta l'assegnazione di aiuti in base al criterio esclusivo della residenza. Una decisione che per ora però non dissuade Vox e i popolari dall'impiantare la priorità nazionale.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Ora andiamo in Russia. Domani la annuale parata del 9 maggio, con cui la Russia commemora la vittoria contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, sarà però in versione basso profilo, e il tutto avviene mentre la guerra in Ucraina è in stallo e alcuni sondaggi sembrano mostrare un calo del consenso di Putin. Che cosa sta succedendo? Riccardo Stoppa l'ha chiesto a Giovanni Savino, storico, esperto di Russia, che insegna all'Università di Napoli.
Quello che sta accadendo è il sintomo di un processo di erosione che c'è all'interno del paese, con un calo del consenso per Putin. Attenzione, le rilevazioni sociologiche in Russia sono molto particolari, non sono affidabili fino in fondo, però abbiamo tutta una serie di indicatori che vanno a toccare quello che è il consenso di Putin, che sarebbe in calo, ovviamente con livelli di consenso anche lì maggiori di quelli dei leader europei, e a questo calo corrisponde quello che è l'impasse in guerra, dove la Russia essenzialmente si avanza ma pochino e comunque subisce gli attacchi dei droni ucraini, a cui risponde con attacchi missilistici aerei sulle città ucraine, e anche con quello che è l'impasse persino nelle trattative con gli americani, di cui fino a qualche mese fa si pensava che fossero già fatte la spartizione dell'Ucraina fra Stati Uniti e Russia. Questo non è avvenuto. C'è una forte tensione legata a quelli che sono i blocchi ad internet. La tensione è dovuta al fatto che l'economia e la società russa sono fortemente digitalizzate, e questo arreca enormi danni economici e anche in termini di accessibilità ai servizi, e quindi sì, noi assistiamo a un momento assai particolare. Però no, ecco, io mi sentirei di non sostenere la voce uscita da questo fantomatico rapporto di una non precisata intelligenza europea sulla possibilità di un colpo di Stato. Ecco, questo lo riterrei improbabile al momento.
Rimanendo invece a domani, abbiamo questa parata a ranghi ridotti per il giorno della vittoria. Anche qui, come interpretarla?
Non sono state date spiegazioni alla popolazione, ci si è limitati al comunicato ufficiale del Ministero della Difesa. Le ragioni della parata a ranghi ridotti sono dovute anche a ragioni di sicurezza, agli attacchi dei droni ucraini, però soprattutto vi è un elemento economico, nel senso che anche in altre città della Russia, dove si tengono parate piccole, sono susseguite notizie di come le parate più piccole fossero anch'esse ranghi ridotti nelle varie città della Russia, e questo presumibilmente perché il buco che la guerra sta facendo nelle risorse economiche russe, dovuto anche all'arruolamento e agli stipendi da capogiro fino a poco fa offerti ai volontari, ha creato un deficit consistente. C'è chi parla addirittura di 1.500 miliardi di rubli in meno nelle casse delle regioni russe.
Ora andiamo in Francia, o meglio parliamo dei rapporti tra Francia e Algeria. Dopo oltre un anno, oggi torna nella sua sede l'ambasciatore di Francia in Algeria, proprio nel giorno dell'8 maggio, un giorno molto simbolico sia per i francesi che per gli algerini. Sentiamo Francesco Giorgini.
8 maggio 1945, in Algeria, allora colonia francese, le celebrazioni per la capitolazione della Germania nazista sono l'occasione per una serie di manifestazioni dei partiti nazionalisti anticoloniali algerini che reclamano l'indipendenza dalla Francia. Manifestazioni che si trasformano in violenze di strada e tafferugli, a cui le autorità coloniali francesi reagiscono con l'inusitata violenza di una repressione sanguinaria che durerà settimane, ricordata e commemorata come il massacro, piuttosto i massacri di Sétif, dal nome della cittadina del nord-est dell'Algeria, epicentro delle stragi che fecero migliaia di morti, tra 10.000 e 40.000 secondo le stime, tra la popolazione algerina. Fu di fatto il primo atto, per non dire l'ouverture, di quella che diventerà, un po' più di 10 anni dopo, la guerra contro il colonizzatore francese, che porterà nel 1962 all'indipendenza dell'Algeria. Evento emblematico e che ogni anno, per così dire, ricorda la relazione convulsa e complessa tra Francia e Algeria, relazione particolarmente degradata negli ultimi 2 anni, a partire dallo scontento algerino per il riconoscimento da parte di Parigi dell'annessione del Sahara occidentale da parte del Marocco, da sempre contestata da Algeri, scontento a cui si è aggiunta, amplificandolo, la volontà della destra xenofoba, nazionalista e reazionaria francese di riattivare la questione postcoloniale in funzione identitaria e anti-immigrazione, una strategia incarnata in modo quasi caricaturale dall'ex ministro dell'interno degli ultimi 2 governi di centrodestra francesi, il repubblicano Rotaillot, che aveva fatto della polemica e dello scontro con Algeri uno, se non il principale, dei suoi cavalli di battaglia politici. Dopo le dimissioni di Rotaillot, il presidente Macron ha invertito la tendenza, arrivando addirittura a definire Maboul, liberamente tradotto fuori di testa, quelli che ogni 3 giorni vogliono ad ogni costo, cito, riaccendere il conflitto coloniale, senza citare espressamente però il suo ex ministro. Un cambio di direzione concretizzato da 2 visite del nuovo ministro dell'interno francese Nunez ad Algeri, e che oggi segnano una nuova tappa con 2 atti simbolici politico-diplomatici molto significativi. Da una parte il ritorno dell'ambasciatore francese ad Algeri, che era stato richiamato per protesta dalla Francia 1 anno fa, e soprattutto la partecipazione solenne della vice ministra della difesa francese Alice Ruffaut alla cerimonia ufficiale di commemorazione di quello che fu il peggior massacro coloniale del dopoguerra, appunto sul posto, a Sétif in Algeria, al fianco delle autorità algerine.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Lo Zambia ha accusato gli Stati Uniti di aver subordinato un accordo da 2 miliardi di dollari per aiuti sanitari essenziali all'accesso alle risorse minerarie del paese africano. Le dichiarazioni del ministro degli esteri zambiano hanno fatto riemergere il tema della politica di Donald Trump nel continente africano, che dopo aver chiuso USAID sta ora trasformando gli aiuti all'Africa in accordi transazionali. Sara Milanese ne ha parlato con Nicoletta Dentico, che dirige il programma di salute globale di Society for International Development.
Fanno accordi bilaterali che palesano quella che possiamo chiamare una generosità apparente. Purtroppo questi accordi hanno una natura contrattuale che, nonostante le cifre sembrino, no, importanti, o comunque quasi cifre irrinunciabili per paesi che hanno difficoltà sanitarie e hanno difficoltà anche di finanziamento della salute, ma sono dei ricatti mostruosi. Gli Stati Uniti fanno questi accordi sanitari bilaterali per avere un accesso non solo alle risorse minerarie dei paesi, questo è il caso dello Zambia, il caso del rifiuto dello Zimbabwe, ma anche perché gli accordi avrebbero una durata di 5 anni, almeno sulla carta, ma una delle clausole che gli Stati Uniti hanno in un certo senso imposto a tutti i 20 circa paesi africani con cui questi accordi bilaterali sono in corso, hanno chiesto l'accesso incondizionato per un periodo che va dai 20 ai 25 anni di tutti i dati biologici, tutti i dati sanitari di quel paese, che permetterebbero agli Stati Uniti di avere accesso a un patrimonio di conoscenze sanitarie enormi che passerebbero dalla sovranità del paese a quella degli Stati Uniti e quindi delle aziende degli Stati Uniti. E noi sappiamo che per ogni dollaro che per esempio è stato investito nel vaccino contro Covid, alle aziende è arrivato qualcosa che va come ritorno tra i 52 e i 78 dollari, quindi in realtà si tratterebbe di cedere completamente la sovranità biologica del paese agli Stati Uniti per un tempo lunghissimo, che significa che i paesi perderebbero il controllo sulle anche le strategie di cura, di controllo dei patogeni, delle infezioni, delle malattie dentro il loro proprio paese. Quindi quello degli Stati Uniti io la considero una forma surrettizia di una guerra che gli Stati Uniti stanno conducendo contro i singoli paesi africani. La logica non è molto diversa da quella che ha visto gli Stati Uniti rapire il presidente del Venezuela per avere accesso alle risorse petrolifere.
E ora alla nostra rubrica Mondialità sentiamo Alfredo Somoza.
Molti studiosi si stanno chiedendo se sia corretto definire neocoloniale la politica degli Stati Uniti in Venezuela. In effetti alcune dinamiche ricordano quel periodo storico, in realtà mai del tutto concluso, nel quale le maggiori potenze economico-militari presero progressivamente possesso di immensi territori in America, Africa, Asia e Oceania. Non sempre lo fecero adducendo le stesse motivazioni formali, dall'evangelizzazione che giustificò la presenza spagnola in America, si passò alle necessità di aprire i porti cinesi al libero scambio, fino ad arrivare al fardello dell'uomo bianco, per citare Kipling, il quale spiegava ai suoi lettori come la colonizzazione dell'Africa fosse una specie di missione civilizzatrice necessaria per elevare la civiltà popoli che vivevano nel buio. Altre potenze furono più pragmatiche, il caso di Olanda e Portogallo ad esempio, che prelevavano schiavi o spezie da vendere altrove senza avvertire nemmeno il bisogno di giustificarsi, oppure di quel Leopoldo II del Belgio che nel cuore di tenebre del Congo costruì uno stato personale costato milioni di persone. Il colonialismo in tutta la sua drammaticità era per una cosa seria, investiva interi stati, coinvolgeva militari, geografi, scienziati, coloni e banchieri, ridisegnava paesi e confini, muoveva cannoniere ed eserciti per affermare un diritto autoattribuito, le lotte anticoloniali guidate da veri patrioti, da Tupac Amaru ad Amilcar Cabral, da Gandhi ad Ahmed Ben Bella, svelarono a tutto il mondo la vera identità di quella lunga fase, sofferenza, schiavitù, sistematico saccheggio delle risorse, la matrice di infiniti drammi futuri. Di fatto i momenti caotici che oggi stiamo vivendo hanno poco in comune con il colonialismo, se non a livello di suggestione. In Venezuela è stato rimosso il presidente del paese, lasciandolo però intatto il regime, ipotecando la gestione del petrolio, almeno per ora, a vantaggio della Texaco. Con la Groenlandia si è passati dalla minaccia di annessione alla proposta di versare una cifra in dollari ciascun abitante affinché accetti di cambiare bandiera. Con il Canada la sola minaccia di annessione ha provocato una rottura storica nei rapporti tra Ottawa e Washington, ma c'è stata anche la buttata dell'annessione di Cuba, proponendo addirittura un cittadino statunitense, Marco Rubio, come improbabile presidente. Anche in Medio Oriente le promesse si sprecano, a partire da quella della pace in Palestina, gestita dal fantomatico Board of Peace, che dopo il suo insediamento non ha prodotto nemmeno un solo documento. Siamo alla politica degli annunci ad effetto, dei colpi di scena, dei mercanteggiamenti sotto traccia. Il colonialismo vero non minacciava, agiva. Non aveva bisogno di cercare consenso, lo creava in un secondo momento con la distribuzione delle rendite ottenute. Era un'altra cosa, perché era figlio di un mondo che era più semplice, c'era chi si poteva permettere le conquiste e chi era destinato a subirle. I tentativi maldestri di riportare in vita la politica delle cannoniere si scontrano oggi con un mondo molto più complesso e soprattutto molto più interdipendente, nel quale anche una potenza regionale come l'Iran è in grado di mettere in crisi l'equilibrio economico globale. Non bastano le sparate su Truth. La verità è che il mondo di oggi non si conquista più se non transitoriamente, nemmeno con le armi. In conclusione, se proprio dobbiamo dare un'etichetta al tempo che ci tocca vivere, più che neoimperialismo, sceglierei neocialtronismo.
E chiudiamo parlando proprio di Gaza, lo facciamo con un documentario, From Gaza with Love, che è visibile su YouTube, un documentario che racconta il genocidio dall'interno. Ce ne parla Riccardo Stoppa, ma prima una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Cruising down the street of my neighborhood after bombing our house.
2 anni nell'inferno sulla terra. Il film su YouTube è titolato così. Racconta 2 anni trascorsi tra bombardamenti, blackout e morte. From Gaza with Love è questo. 2 anni di riprese e di chiamate, di messaggi e di attese per Charles Villa e Swail Nassar, gli autori del documentario che racconta il genocidio da lì dove nessun giornalista straniero è potuto entrare e dove, in 3 anni, di giornalisti ne sono stati uccisi 260. Swail, che prima era graphic designer, con la telecamera in mano riprende e racconta tutto, anche quando un drone israeliano si abbatte a pochi metri da lui nel suo quartiere. Chiama Charles, gli manda video e aggiornamenti. Charles, giornalista francese a cui è stato negato l'accesso a Gaza, segue a 3200 km di distanza. Lui si occupa del montaggio e dell'editing, mentre Swail gli manda il materiale. Le notizie gli arrivano col contagocce e, quando il telefono squilla vuoto, l'angoscia che a Swail sia successo qualcosa prende vita accanto a lui, nella stanza vuota. Un isolamento che è anche metafora di impotenza.
Hey man, sorry for not responding. Oh my god.
Il film nasce così, pezzo per pezzo. È un documentario indipendente per necessità, perché nessuno ha voluto finanziarlo. È nato grazie a migliaia di persone che hanno scelto di sostenere questo progetto tramite il crowdfunding, da una prima distribuzione in pochi cinema fino al grande successo al Festival Internazionale del Film e Forum sui Diritti Umani di Ginevra. Il documentario ora è stato caricato su YouTube affinché tutto il mondo lo veda. I veri protagonisti sono loro, sono i bambini palestinesi e il film è soprattutto la guerra vista dal loro punto di vista. Li vediamo rovistare tra l'immondizia, a Gaza, in cerca di qualcosa da riutilizzare dopo che il loro quartiere è stato raso al suolo. Li vediamo in Cisgiordania, dove Charles è andato a incontrare i sopravvissuti. Sono le prime vittime, ma sono anche la speranza e il futuro. E il loro sguardo è il filo conduttore che lega tutto. Sembra quasi, nei momenti più bui, che sia proprio la loro energia a far andare avanti i due autori del film. From Gaza with Love non si limita alla cronaca dei fatti. È un racconto in cui lo sguardo è costantemente rivolto al dopo, piuttosto che al prima. Ed è questa la vera forza del film, che incarna lo spirito di adattamento e resilienza del popolo palestinese, rialzarsi e ricominciare mentre cercano di distruggere le memorie di una vita intera. Perché, come spiega Swail, il popolo palestinese è come i semi piantati nel terreno. Prima o poi rifiorirà.
We are still here like the seeds. We are buried in this land and we will grow and flower again.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.